La tratta è un'informazione sul traffico ferroviario. La tratta Flüelen-Hersfeld è stata riaperta, ma permangono delle perturbazioni sulla linea. Sono ancora da prevedere ritardi e soppressione di treni. È mercoledì, buon pomeriggio. Benvenuti a condividere un po' di tempo scanzonato. Io sono Sara Tognola e questa è Spoiler. E a rompere il ghiaccio oggi c'è Phil Collins. Phil Collins con un brano del 1982, siamo in molti a riconoscerlo, I Cannot Believe It's True. We'll be right back. Oggi 29 di marzo, l'attore Terence Hill al secolo Mario Girotti compie 84 anni. È vero che non è un compleanno tondo, ma assieme al compleanno c'è davvero un gradito ritorno da festeggiare, quello del pistolero Trinità. Terence Hill, tra l'altro, ne firma anche la regia. E appunto è un evento perché se pensiamo che dopo 53 anni da Lo chiamavano Trinità, uno dei personaggi più amati da Terence Hill torna appunto con un nuovo western all'italiana in versione commedia, considerato, come si dice, un classico del genere. Terence Hill è e sarà sempre ovviamente Trinità, che da una parte incarna il pistolero veloce, dall'altro provoca, ridicolizza questa figura mostrandosi come un giovane. Vabbè, nella nuova versione di Trinità probabilmente non più tanto, però con una persona di una certa età, saggia, pigra e svogliata. Ricordiamo anche il co-protagonista di Trinità, Bud Spencer, che interpreta Bambino, il fratello maggiore di Trinità, ladro di cavalli per professione, anche lui abile pistolero che viene anche definito la mano sinistra del diavolo, ve lo ricordate? Storiche, quindi le scazzottate, o meglio le manate, mi faceva notare questa mattina Stefano Ferrando, non sono scazzottate, lui dava proprio delle manate, proprio perché il western, secondo Terence Hill, non coincide con la violenza. Quindi aspettiamo insieme il nuovo Trinità. Ed ora i Simply Red con questo brano del 2001, Perfect Love. Spoiler, vi raccontiamo sì storie per la maggior parte inventate, ma anche storie vere. E allora vi propongo di fare questo pomeriggio un passo indietro con una notizia che risale al 19 gennaio 2022. Sul quotidiano La Regione si legge: l'attesa è finita. Mercoledì 26 gennaio a mezzogiorno apre il casinò di Campione. Quindi la fabbrica dei soldi ha riaperto, e è una bella notizia. E noi cosa facciamo oggi pomeriggio con Elisa Manca? Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, ciao a tutti.
Riattiviamo una storia, appunto, un passato che si è anche fondato sulla fortuna e purtroppo anche sul suo opposto.
Allora sì, vi propongo un ascolto questa volta e visto che vi ho proposto per due pomeriggi delle cose lunghe da vedere che richiedevano delle ore, erano dei telefilm in più stagioni, questa volta vado un po' al sodo. Servono meno di 2 ore probabilmente per ascoltare i 4 episodi di La fabbrica dei soldi. Hai citato, citando una pagina di stampa, proprio il titolo di un podcast che si può ritrovare su tutte le principali piattaforme di podcast, quindi da Spotify, Apple Music, Amazon Music.
Gratuitamente.
Google, gratuitamente, o anche sul sito del Post che ha prodotto queste 4 puntate. Perché l'ha fatto? Dunque, c'è un autore, il documentarista si chiama Lorenzo Faggi, che ci accompagna in 4 puntate, ma se siete interessati a una parte sola potete ascoltarne solo una di queste puntate, quindi in mezz'ora siete già dentro nella parte della storia che vi interessa. Lui parte proprio dall'idea: ma se il banco vince sempre, come ha fatto un casinò a fallire? Magari ne ascoltiamo un pezzetto.
Esatto, volentieri.
Il 27 luglio 2018, a Campione d'Italia, un'exclave in provincia di Como completamente circondata dalla Svizzera, uno dei più grandi e antichi casinò d'Europa chiude per fallimento, trascinando con sé l'intera comunità.
Beh, tutti a Campione si ricordano quel momento.
Pensavamo in realtà che fosse uno scherzo.
E cioè il casinò sembrava al ministero, quindi mai si sarebbe chiuso.
E invece chiudono i bar, i negozi, le poste, l'asilo comunale, la casa degli anziani. Tutto nel disinteresse generale dei media e della politica.
Tutto girava intorno alla casa da gioco.
Una volta entrato al casinò era difficile andare via.
Per quelli che l'hanno vissuto in prima persona e per chi ha provato a raccontarlo, il fallimento del casinò rimane una vicenda dai toni paradossali. Se il banco vince sempre, come fa a fallire? Come fa a fallire?
L'avete sentita, no? La voce di Lorenzo Faggi che torna alla domanda principale.
Sì, ed è la domanda ricorrente, quasi un fil rouge di tutti gli episodi.
Sì, devo dire che però c'è anche una piccolissima e sana correzione che ci permettiamo di fare al collega a questo punto, Lorenzo Faggi, che dice: nel disinteresse dei media in generale. In realtà, per vicinanza geografica,
brava,
noi ci siamo occupati spesso di
questo
tema.
Tanto anche perché è vicino, perché anche direttamente coinvolti, perché ricordiamo che Campione è un enclave, quindi per molti versi, penso alle targhe, alla cassa malati, ne è coinvolta.
Quindi, telefoni, la posta.
Tutto, certo. Esatto.
Però tu immagina a quanto a noi che per ragioni, soprattutto se ci ascoltate dalla Svizzera italiana o magari qualcuno dal nord Italia, ecco, questa è una storia che conoscete bene. Magari ci ascoltate da un'altra parte della Svizzera o dall'altra parte del mondo, perché abbiamo ascoltatori dappertutto, anche in Kerala, Sara, per dire, no?
Certo.
In India, e non avete capito di che grande portata sia stata questo crollo, questo tempo fermo per anni, le storie delle persone, ma anche di quell'economia lì in particolare, quella dei casinò. E quindi Lorenzo Faggi inizia con gli anni, nel primo episodio, gli anni d'oro del casinò, poi nel secondo episodio chiede a uno storico locarnese di raccontare il come è stato che il casinò di Campione sia diventato così importante e coinvolge profondamente l'economia anche del Canton Ticino. Si parla proprio dal 1850 in poi di come il nostro di territorio è evoluto. E poi ci sono altri pezzi che vi racconto dopo.
Cosa può importare se
Tu sai fischiare così?
Non esattamente.
È vero,
così.
No, scherzo, non è per tanto per riempire un vuoto, ma ieri infatti ti ho confusa con i Mattia Bazar. Questo era un brano Solo tu del 1977, mentre Elisa
fischietta per radio, lo prometto.
Assolutamente no, ma sei libera di farlo, nessuno te lo vieta, mentre il 1917 è la data di inizio, di apertura, di inaugurazione ufficiale di una di quella che sarà una delle più grandi case da gioco d'Europa, quella di Campione d'Italia. Stiamo partendo, siamo partiti da un fatto di storia vera, perché anche il mondo dell'intrattenimento si è ispirato al fallimento del Casinò di Campione nel 2018. Tu ci stai raccontando questo podcast, La Fabbrica dei Soldi.
Allora, Fabbrica dei Soldi, puntate da circa mezz'ora, anche qualcosa meno,
pensavo le puntate dei soldi, sai,
no,
quando devi puntare,
no.
Esatto.
Ecco, tra l'altro, già che dici puntare delle fish, dei soldi, magari questa storia può interessare quelli che non ci hanno mai messo piede in un casinò, che non hanno neanche idea di che cosa si faccia all'interno, perché non era il suo compito principale, ma Lorenzo Faggi nella Fabbrica dei Soldi proprio ti accompagna all'interno, anche quando poi il casinò di Campione è stato riaperto. Nell'ultimo episodio si parla proprio del futuro e si vede, ti accompagna in giro per le sale, facendoti capire che cosa succede, chi sono i giocatori di oggi. A chi può interessare un prodotto del genere? Si può pensare, tanto ormai il casinò di Campione è riaperto, la cittadina si è rimessa in moto, non c'è più niente da dire. E invece l'ho trovata veramente affascinante, sia la storia del 1917 che nominavi tu, quindi il casinò che viene messo lì dentro nella Svizzera, di modo da poter attirare la bella gente dell'epoca e le spie potessero...
Esatto, c'erano le spie. E sì. C'è un'immagine bellissima che ho trovato stamattina mentre guardavo la storia di Campione d'Italia, che parte dal 777, quindi possiamo immaginare quanto sia ricco questo posto. Un'immagine bellissima del 1938, in un grand hotel, suppongo, non stava scritto, con questa finestra immensa che guardava sul lago e queste tre donne in posa che guardano il lago, e quindi che sono un po' rappresentanti di una Campione già di lusso, fine, discreta, luogo di incontro non solo di spie, ma luogo di incontro anche di certa nobiltà europea, soprattutto durante la Seconda Guerra Mondiale.
E poi il racconto, che hai fatto bene a dire, una certa discrezione, un certo distacco, ma sentendosi a casa, è anche quello che si ritrova alla fine, nell'oggi, nel momento conclusivo della Fabbrica dei Soldi, raccontando magari anche il giocatore del casinò fuori dal classico cliché che ne abbiamo. Volevo dire ancora due cose. Uno è una piccola cosa che di nuovo io non sapevo e che ha raccontato Lorenzo Faggi: l'esistenza, mi perdonino i giocatori che sanno di che cosa sto parlando, l'esistenza di una cabina telefonica, di quelle inglesi insomma, dove all'interno si potevano riprodurre dei rumori che servivano per simulare di essere in aeroporto, in stazione, da qualche altra parte e non al casinò. Quindi,
ma scusa, non capisco perché c'erano questi.
Allora, tu sei alla casa da gioco e io sono tuo marito e ti chiamo,
sì.
Sara, dove
sei? In quel senso,
e
d'accordo.
E tu fingi, sì, grazie ai rumori di sottofondo, di essere da un'altra parte e non a puntare al casinò a perdere dei soldi.
Invece leggevo proprio quando sulla regione del 19 gennaio 2022, quando annunciava l'apertura, la riapertura di Campione, che c'è una nuova formula adesso, che è il tutto in un touch, cioè che permette proprio con un semplice tocco veloce di entrare nelle sale, giocare, partecipare anche alle numerose promozioni sul piatto, tutto ciò che la nuova tecnologia è in grado di offrire. Quindi...
Giusto, infatti dicevo che magari questo tipo di storia, stiamo parlando del podcast La Fabbrica dei Soldi, potrebbe interessare chi non conosce niente di questa storia, di come c'è stata, come è iniziato la grandeur, no, del Casinò di Campione. Esatto. Ma anche nel podcast trovate la storia dei nostri casinò, dei casinò della Svizzera italiana, trovate un mondo che non c'è più ormai e il mondo attuale, ma c'è anche il forte, lo sguardo al futuro. Che cosa si è capito grazie a questo incredibile fallimento e stop di qualche anno, e che cosa hanno imparato anche le altre case da gioco? Si sa che il mondo del gioco d'azzardo è profondamente cambiato al di qua di là del confine negli ultimi anni, però questa magari del Casinò di Campione è una lezione che può insegnare molto anche agli altri.
Certo, e poi ci sono anche gli abitanti, abbiamo detto, tu l'hai detto in apertura, lo dice anche questo podcast, un'economia che si ferma, ma si ferma forse è un eufemismo, che si blocca totalmente. Campione bloccata, cioè le case anziani, gli asili, tutto, magari ne parliamo dopo con un altro documentario che è stato proposto alla trasmissione Storie un anno e mezzo fa, che parla proprio di questo, ma soprattutto parla degli abitanti, perché Campione è una casa, era una casa e adesso lo sta ridiventando.
If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party. But I'm not going to make friends. I need a lover.
Everybody's looking for somebody, to take home. I'm not the exception, I'm a blessing of a body to love on. Tonight, come by me and drop a line. Put your aura into mine. Don't be scared if you like it. I could fill you up with life. I could ease your appetite. No, you've never been this high. Don't be scared if you like it.
La 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 la
Le 13.57, fra poco la pagina informativa, poi noi torneremo anche un attimo, abbiamo parlato del mondo dell'intrattenimento che in più occasioni si è ispirato all'avvenimento, al fallimento del Casinò di Campione. Vogliamo ancora sentire alcuni personaggi e poi cambieremo naturalmente discorso. C'è tanto cinema svizzero, ci sono i film svizzeri del passato e soprattutto ci sono storie.
With a sunshine smile upon my face, my friend, a class at hand, in all my head ambitions have disappeared without a trace. I'm mad, oh, I found somebody who I can rely on. This is the return of the space cowboy into planetary good vibes on.
Scogliamo di nuovo tutte le carte per aprire nuove pagine da raccontarci, da raccontarvi. Siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rete 1, che fino alle 15 è Spoiler.
Stop me on the corner, swear you hit me like a vision. I wasn't expecting. Who am I to tell fate where it's supposed to go with it? Don't you blink, you might miss it. See, we got a right to just love it or leave it. You find it and keep it, 'cause it ain't every day you get the chance to say, oh, this is how it starts. I've never seen it, but I found this love, I'm gonna feed it. You better believe I'm gonna treat it better than anything I've ever had, 'cause you're so damn beautiful. Read it, it's signed and delivered, let's seal it. Boy, we go together like peanuts and pettis, Molly and reggae, and everybody needs to get a chance to say, like a vision, I wasn't expecting, but
Who am I to tell fate where it's supposed to go?
Oh, this is how it starts.
Elisa Manca, abbiamo lasciato un discorso in sospeso. Voilà, dicevo, abbiamo lasciato un discorso in sospeso,
sì.
Perché parlavamo di Campioni d'Italia come esempio di storia vera, dove il mondo dell'intrattenimento si è ispirato per raccontare una storia tragica ma anche una storia di speranza, perché il casinò ha riaperto lo scorso gennaio, il 19 gennaio del 2022, quindi un anno e mezzo fa. Tu hai citato il podcast
La Fabbrica
dei Soldi, e volevi magari aggiungere qualcosa a questo podcast che racconta la storia anche di Campione. Ti viene voglia di entrare in una sala da gioco come così un curioso del gioco, cioè non demonizza il gioco?
In realtà non prende posizione. Il punto di vista di questo documentarista, di Lorenzo Faggi, è quello di una persona che è stata sufficientemente vicina al casinò per tutta la sua vita per ragioni geografiche, senza mai entrarci, sapendo solo che Campione d'Italia viveva della gente notoriamente privilegiata per via dei propri stipendi. E già nella prima puntata capisci un po' che c'è della credine, no, tra gli altri lombardi e i campionesi, che infatti non vengono particolarmente sostenuti quando vanno a
manifestare. C'era invidia, sicuro.
Naturalmente. E c'è la parte umana, come naturalmente raccontavi tu, che è naturalmente ben descritta anche dalla Fabbrica dei Soldi. Si capisce che fosse un posto bello dove si lavorava volentieri, ma l'amore per quel posto di lavoro e quel genere di vita io l'ho visto bene bene in Senza Casinò, che è stato una nostra proposta, una proposta di storie.
Firmata da Fulvio Bernasconi.
Mi sembra che fossero le 11 del mattino, qualcosa così. Fulmina c'è il sereno, dovete uscire. E noi siamo usciti lasciando tutto lì, anche il bicchiere d'acqua, per dire tutto, con la convinzione di rientrare il giorno dopo, perché nessuno di noi ha mai sospettato una chiusura totale.
Ero a Mont Saint-Michel, ero in vacanza e a mezzogiorno e mezzo, la una e qualcosa, mi manda un messaggio la Sandra dicendomi ci hanno chiuso il casinò.
Io abito a 50 metri dal casinò, avrei dovuto cominciare alle 2:30 e sono sceso a vedere e c'erano questi signori del Tribunale di Como che stavano ponendo i sigilli, i carabinieri, poi c'era la sicurezza e non potevamo andare a lavorare.
Sai, in quel momento cosa pensi? Dici sì, sarà una cosa così che guarderanno.
È come se ti dicessero sta bruciando casa tua. Poi il casinò era la casa di tutti, no?
E questo che colpisce, casinò era la casa di tutti, il senso, e questo lo si sente anche dai cittadini campionesi, il senso, il forte senso di appartenenza. Volevo citare i nomi di queste persone che sembrano degli attori di un film, in realtà sono purtroppo i protagonisti di una storia vera che speriamo adesso non sia più in salita ma stia stia guardando anche sentieri, orizzonti più luminosi. Volevi aggiungere qualcosa, Elisa Manca?
Sì, forse non voglio poi raccontarvi proprio tutto, se no non lo ascoltate in prima persona, La fabbrica dei soldi, ma forse è interessante chiudere nella stessa maniera con le vite delle persone, perché Senza Casinò, il documentario che potete trovare su Storie in Play RSI, lo trovate con Senza Casinò e vi compare, racconta proprio quegli anni cristallizzati nei quali questo casinò sembra riaprire e non riapre, quelle loro vite un po' ferme. Beh, l'ultima considerazione che condivido con voi riguardo il podcast La fabbrica dei soldi è che grazie a questo incredibile shock collettivo, forse Campione si è ritrovato comunità, i vicini di nuovo hanno ricominciato a frequentarsi, la vita di un paese normale è tornata a essere quella di un paese che altrimenti era quasi solo il casinò.
Buongiorno Moira Bubola.
Buongiorno, buongiorno Sara, è un piacere essere qui a Spoiler,
in vostra
compagnia
per noi.
Per parlare di cinema.
No, ma di tantissime cose, oggi da che parte? Beh, iniziamo da una notizia che viene dal Festival del Film di Locarno, visto Cinema Svizzero oggi.
Oggi Cinema Svizzero, noi partiamo dal Festival che è il più importante appuntamento per quanto riguarda la Svizzera, il Locarno Film Festival ha ricevuto il marchio Cultura Inclusiva. Vuol dire che il Locarno Film Festival si è prodigato negli anni per per diventare accessibile ad un pubblico sempre più vasto. E questo approccio attivo, leggo proprio dal comunicato, è stato ufficializzato con il marchio Cultura Inclusiva del servizio Cultura Inclusiva di Proinfirmis. Allora, c'è una carta
bellissima. Quindi è una buona notizia.
È un'ottima notizia. Al di là della retorica facile di questi casi, è un'ottima notizia, perché se voi andate su internet trovate la carta dell'inclusione culturale ed è meravigliosa, perché parte con queste parole: la cultura è partecipazione, cultura inclusiva significa partecipazione di tutte le persone con e senza disabilità.
Ma sai che mi viene in mente una cosa, perché chiaramente tu dici cultura e partecipazione, libertà e partecipazione, Giorgio Gaber, ma mi viene in mente la radice della parola libertà, che è eleuteria, che vuol dire appartenenza e quindi inclusione.
Beh, diciamo che qui mi cogli in contropiede, questa cultura così alta mi spiazza.
Ma va, poco inclusiva, dici?
Poco inclusiva.
No, però era per dire appartenenza, mi interessa.
Certo.
Il discorso dell'appartenenza e soprattutto appartenere a un evento culturale come il Festival del Film di Locarno significa appunto partecipazione e libertà. E condivisione.
Partecipazione e libertà sono parole grandi, ma che diventano concrete con questo marchio di cultura inclusiva, perché in che cosa si impegna il Locarno Film Festival? Rafforza innanzitutto la sua opera di sensibilizzazione nei confronti del grande pubblico, offre nuove occasioni di dibattito e confronto sui temi dell'inclusività, si impegna ad eliminare le barriere architettoniche e sperimenta nuove possibilità di fruizione dei suoi contenuti. Ad esempio, al di là di che ci saranno più proiezioni con audio, descrizioni e sottotitoli, ci sono le relaxed screenings. Cosa vuol dire? Che vengono riproposte delle proiezioni di film della selezione ufficiale, e durante queste proiezioni le luci restano soffuse, i rumori sono tollerabili.
Ah, quindi anche da questo punto di vista
si può uscire e rientrare dalla sala. Dunque, avere dei rumori che non diano troppo fastidio all'orecchio è importante per tutte le persone sorde o che hanno delle difficoltà uditive. La sottoscritta, ad esempio, ha lavorato tanti anni in cuffia, come molti di noi in radio, e quando al cinema vado a vedere i classici blockbuster che rimbomba anche la sedia, le mie orecchie ne soffrono. Ecco che al Locarno Film Festival tutto questo non è mai accaduto, perché non ci sono blockbuster, ma ha un'attenzione ulteriore con queste proiezioni rilassate. E l'altro aspetto molto importante di questo marchio, della quale io me ne rendevo poco conto, è che
va a favore del cinema, comunque
va a favore del cinema e va a favore soprattutto di portare nel mondo del Locarno Film Festival anche quei professionisti che nella loro vita soffrono di disabilità. Noi siamo abituati a vedere sempre nei gruppi che si occupano di cultura persone che noi consideriamo normali, invece sempre di più, se si va in Svizzera interna ma anche all'estero, vediamo gruppi dove ci sono tutte le persone, perché l'umanità è fatta dalla diversità e la cultura è diversità. Dunque il Locarno Film Festival riceve questo marchio cultura inclusiva, siamo felici e vedremo, poi andremo a controllare che cosa comporterà.
La verifica è subito.
Ci sarà sul campo.
Attenzione, attenzione. Senti una cosa, abbiamo, come detto, diversi argomenti su eventualmente il nuovo Trinity dopo 53 anni, ne parliamo se abbiamo tempo, però ci sono altri argomenti importanti anche inclusivi, perché il Cineclub è inclusivo.
Fammi capire una cosa, tu col nuovo Trinity cosa intendevi? Lo chiamavano Trinità?
Sì.
Ok.
Ah, scusa, sì.
Scusate, ma io sono italofono.
Allora, prendiamo quello. Abbiamo aperto dicendo, oggi è il compleanno di Terence Hill, non è un compleanno tondo, compie 84 anni, però c'è qualcos'altro da festeggiare. Perché mi rivolgo a Moira Bubula? Perché Moira Bubula è una nota appassionata di film western e è stato annunciato che ci sarà il ritorno di Trinità.
Infatti.
E Terence Hill farà sia il regista che l'attore.
Fa tutto lui, insomma, speriamo che non faccia un gran caos, perché quando vengono riproposti questi film dopo anni di solito non si trova più la vena narrativa giusta.
Siamo scettici, quindi un po'.
Ma io, insomma, ho paura che mi prenda una strada un po' troppo buonista, perché lo chiamavano Trinità e continuavano a chiamarlo un Trinità. Sono due film iconici, Terence Hill nel ruolo di Trinità e Bud Spencer in quello di bambino, iconici per perché? Perché riproponevano il western, lo spaghetti western, il western all'italiana, però in salsa brillante comica, cioè con tantissima autoironia. Dunque si metteva un po' alla berlina il personaggio del pistolero senza paura ed era molto pigro. Io mi ricordo queste magliette tutte slabbrate,
sì, anche vinaccia, un po' sporche, anche un po' sporche,
come
sì,
mangiavano i fagioli,
sì, certo,
insomma,
non usavano l'ammorbidente.
Ma il compleanno di appunto Terence Hill è un compleanno importante, secondo me, che va festeggiato sia per quello che ha dato al cinema western in generale dell'area italiana, ma anche perché quando ancora si chiamava Massimo Girotti, nato all'anagrafe Massimo Girotti, ha interpretato dei ruoli splendidi del cinema italiano e del cinema internazionale. Penso soprattutto al suo ruolo del conte Caviraghine, il Gattopardo. Io mi ricordavo che era un conte, il cognome, sono andata a ripescarlo, e lì lui ha potuto recitare con Burt Lancaster, Alain Delon e Claudia Cardinale. Ma se andate a scorrere un po' la carriera di Terence Hill, appunto nato Mario Girotti, questa è una scivolata. Se ci fosse Buscaglia mi tirerebbe le orecchie, il grande Gino Buscaglia. Mario Girotti si è davvero misurato con i grandi attori e registi del suo tempo per poi divertirsi con il suo amico Bud Spencer.
Senti, poi però cinema svizzero,
assolutamente,
d'accordo?
Un grande cinema che sta raggiungendo a livello
anche
internazionale.
Questo è inclusivo grazie ai cineclub.
Choo-choo-choo, choo-choo-choo, choo-choo. Ooh, ooh.
Per rispetto di Lucio Dalla, lasciamo andare fino alla fine. Grazie, Attenti al Lupo del 1990. E invece Moira Bubu, l'abbiamo detto, Locarno Film Festival più inclusivo a partire dalla prossima edizione. Questa è la buona notizia di oggi. Poi il western non muore mai, parlando del compleanno di Terence Hill,
fantastico, che secondo me ancora oggi, Tarantino, che ha compiuto gli anni proprio qualche giorno fa, ce l'ha dimostrato, no? Quanto il cinema western possa sempre essere ripreso e raccontato un'altra volta con altre modalità, con altri personaggi. È davvero un grande genere.
E poi adesso arriviamo al cinema svizzero, che sta facendo, continua a fare passi avanti.
Beh, il cinema svizzero è un cinema che merita di essere visto, e dal 28 di marzo al 9 di maggio i quattro cineclub della Svizzera italiana propongono la loro rassegna annuale, una possibilità unica per vedere quest'anno alcuni dei film che hanno tenuto banco all'ultimo, alla 27esima edizione del premio del cinema svizzero, che si è tenuta a Ginevra il 24 di marzo.
Dove voi ci avete riferito, tu, Alessandro Bertoglio.
Con grandissimo piacere. Poi abbiamo visto anche Deborah Gabaglio negli highlights alla sera, dunque avendo tutti o tanti dei protagonisti, dei premiati di questa importante serata che riguarda tutta la branche, tutta la filiera del cinema.
Certo, allora è molto bello, perché in fondo cosa si fa adesso? Si dà giustamente un seguito a questi riconoscimenti.
Si dà un seguito perché noi abbiamo la fortuna di avere questi quattro circoli del cinema. Abbiamo il Circolo del Cinema di Locarno, il Circolo del Cinema di Bellinzona, il Lugano Cinema 93 a Lugano, il Cineclub del Mendrisiotto. I nostri cineclub lavorano per tutto l'anno da anni e fanno quel lavoro che nelle grandi città fanno un po' le cineteche, vale a dire, loro non è che restaurano e archiviano, ma propongono degli autori, dei percorsi che ti portano lo spettatore a entrare nel vivo di quello che è una progettualità. Se qualcuno, e io spero siate tanti di voi all'ascolto, toglietevi tutti i paraocchi, i pregiudizi, il cinema svizzero sa essere divertente, appassionante, vi farà piangere, vi resterà proprio sotto pelle. Andate ai cineclub, andate e seguite le proposte che fanno, perché grazie al lavoro di queste persone
volontari,
volontari che sono nell'ombra, che si spendono, che usano il loro tempo libero. Michele Dell'Ambrogio è la persona
lui
che
lui è proprio
sentiamo.
Il pioniere dei cineclub qui in Ticino,
che ama il cinema, persona che si spende, si prodiga per far sì che il cinema venga visto e venga conosciuto. Stavo dicendo, il lavoro che fanno i cineclub ha portato nella Svizzera italiana la possibilità di vedere, ad esempio, la cinematografia di Larrain, di Pablo Larrain, di Yorgos Lanthimos, e poi ci sono state rassegne dedicate a Moretti, c'è stata una rassegna dedicata a Jacques Demy. Sto andando a braccio alle rassegne.
Ma viene in mente Dreyer, che io non conoscevo, certo, che è questo regista danese,
Theodor Dreyer, sì.
Esatto, e avevo visto questo film a Lugano Cinema 93, sì. La Parola, è un film del 1955, è uno dei più bei film che ho visto in vita mia. Quindi lo dico a tutti, i cineclub, come dici tu, oltre i pregiudizi, sono anche, o forse soprattutto, un laboratorio di grandi scoperte o riscoperte.
Sì, parlo di pregiudizi perché mi capita di parlare con gli amici e dire vado a Lugano, all'IRID, dove è la sede del Lugano Cinema 93, e mi dicono ma cosa c'è? Vabbè, guardate, c'è una rassegna. Ma poi
la rassegna già suona male,
rassegna,
no?
Rassegna, ma poi c'è il dibattito dopo il film. Allora mi viene in mente Moretti, c'è il dibattito? No! Non c'è nessun dibattito, andate tranquilli, vi vedete il film, una proiezione meravigliosa, ci sono i sottotitoli, ci sono tante proposte anche in lingua italiana quando c'è il film, che è possibile vedere un po' in lingua italiana perché è stato girato in Italia. Ma veniamo proprio alla rassegna.
Esatto, scusa, che... io mi sono persa. Ma no, mi sono persa nei cineclub. La rassegna un po' di cinema svizzero, però cinema svizzero di qualità, tra documentari, fiction, raccontaci un po'.
Beh, vi racconto che potrete vedere il meglio di quest'annata, perché ci sono tutti i film che sono stati premiati nella notte del 24 di marzo. Ad esempio, il Circolo del Cinema di Bellinzona si è aperta la rassegna proprio martedì sera, dunque ieri sera, con Peter K. Allein gegen den Staat, film di Loren Wies, sulla storia del forsennato di Bienne, ce la ricordiamo, e l'attore Manfred Lichty ha vinto la migliore interpretazione maschile. maschile, grandissimo attore di teatro in svizzero tedesco, qui fa anche cinema, un'interpretazione da brivido. E poi ci sarà la possibilità di vedere La Ligne di Ursula Meyer, uno dei grandi successi del cinema svizzero, che si apre anche all'internazionale, perché abbiamo Valeria Bruni Tedeschi nel ruolo della madre. Il racconto è quello di una famiglia molto difficile, percorsa da tensioni soprattutto tra la madre e la figlia più grande, che ha vinto il premio per la migliore interpretazione femminile. Dunque La Ligne è premiata come miglior sceneggiatura, miglior interprete femminile e miglior attore non protagonista, è nelle nostre sale grazie ai cineclub. Dunque proprio martedì 11 aprile potrà essere visto a Lugano, lunedì 17 aprile a Locarno e poi sarà anche al Cineclub del Mendrisiotto proprio questa sera. Dunque per,
quindi
tutti, voi,
segnatevi.
Per tutti voi che siete
esatto,
appunto nel cosiddetto Basso Ticino, no?
Esatto, certo, però ho visto di tutto, Dream Winter, che sì, ne abbiamo parlato proprio
ne
qui.
Ne abbiamo parlato perché è un film per me molto molto buono, davvero Michael Koch ha fatto un grande lavoro. Se pensiamo che Michael Koch si forma prima come attore e poi studia regia e adesso sta mettendo a colpo dei segni davvero importanti. Miglior film vinto,
esatto,
il premio.
Esatto.
Ma poi c'è anche la possibilità di vedere un'opera prima come Foudre di Carmen Jacquier. A me è un film che è piaciuto tantissimo e sarà presente anche la regista, questo a Locarno il 24 di aprile. Andate sui siti, guardate,
esatto,
il programma.
Esatto, perché io stavo, mi sono stampata il programma, vedo appunto Dream Winter, poi ci sono diverse prime anticinesi, documentari, se amate il documentario approfittatene.
Sempre, sempre approfittare dei documentari svizzeri, perché in questo siamo forti, la Svizzera è sempre stata forte nella produzione documentaristica, ora si sta affermando anche a livello della cosiddetta finzione, che poi a me tutte queste separazioni
infatti
mi danno anche fastidio, perché c'è sempre un racconto, c'è sempre una storia che accompagna, sia che sia un documentario sia che sia una fiction. Mi piace ricordare la presenza di film di registi ticinesi, una serata speciale il 25 di aprile al Cinema Lux con La Tentazione di Esistere del regista Fabio Pellegrinelli, al Circolo del Cinema di Bellinzona il 9 maggio si potrà vedere La Mia Danza di Filippo De Mar. L'ho visto a Soletta, non perdetevi questo documentario sulla passione della danza da parte di questo regista, e poi la possibilità di vedere il lavoro di Alessio Pizzicannella, Dawn Chorus, il 2 maggio sempre al Circolo del Cinema di Bellinzona. Insomma, davvero tantissime le possibilità da qui al 9 di maggio per percepire, capire quanti passi avanti sono stati fatti dal cinema svizzero e quanto oggi il cinema svizzero sia maturo, sicuro di sé, tranquillo.
Internazionale.
Sempre di più viene invitato, certo, alla Berlinale, ad altri festival importanti, riceve riconoscimenti, premi, e dunque è un momento, diciamo, molto fortunato.
Beh, certo, il cinema svizzero è proprio riesce a produrre, secondo me, una bella sintesi fra quelle che sono le risorse sia finanziarie che creative nazionali, uniti, come dicevi tu, a quelle internazionali.
Ma diciamo che adesso, proprio entrare a livello di quanto siano coproduzioni internazionali, diciamo che c'è il grosso ruolo della SSR,
esatto,
di cui RSI fa parte, RSI anche finanzia, e quando mi si chiede appunto perché mi piaccia molto fare questo lavoro del raccontare i film, raccontare le storie, dico beh, anche per l'orgoglio di far parte di un'azienda che finanzia attivamente la filiera del cinema in tutta la Svizzera. Questo significa portare storie al pubblico, ma significa anche coltivare professioni, perché sempre di più il cinema è innovazione, dunque abbiamo tutta una serie di professioni che arrivano adesso, naturalmente il digitale è imperativo, e giovani che riescono a trovare il loro posto nel mondo grazie a professioni nel mondo del cinema svizzero, non sono più costretti ad andare in Germania, in Francia o in Italia.
Hai voglia, Moira Bubula, la settimana prossima di portarci una storia che scegli tu da questi film?
E beh, a questo punto devo fare una promessa al pubblico di spoiler,
sì,
con grandissimo piacere. Alla prossima settimana.
Grazie.
express how much you mean to me. There must be some other way to make you see. If it takes my heart and soul, you know I'd pay the price. Everything that I possess, I'd gladly sacrifice. Change of heart. If it takes forever, girl, then I'm prepared to wait. The day you give your love to me won't be a day too late.
Ragione Stefano Ferrando.
Aspetta che non
loro sono i The Real Thing, You to Me Are Everything. Era il 1976, dopo giustamente mentre l'ascoltavamo hai detto ma chi è che la cantava in italiano?
Sì, ho fatto una cover.
Esatto, esatto.
Marinarelli.
Sei pronto per...
Era che cantava scalza ogni tanto.
Esatto.
Oh, questo
no, quella la diva scalza era Cesaria Evora.
Sì, però... Io il livello più basso.
Sei pronto
io.
Per il 4x1?
Se siete pronti voi.
Siete pronti pubblico? Fra un po' terzo indizio. Qui siamo un po' a livelli di cinepanettone.
Sono tornato giovane.
Ryan Paris, Dolce Vita.
Sì, fantastico.
Fabio Roscioli.
Facciamo una sì. bella puntata solo sui cinepanettoni fin degli anni 80.
Ma sai che
dai.
Mi dai un'idea?
Ci dopo sono quando, vuoi.
Quando sarà finita la tua serie di 4x1? Allora inaugureremo quella serie lì.
No, dobbiamo fare una
lì.
Giornata intera, non basta un'ora e mezza.
No, oppure anche, non solo cinepanettoni, vacanze di Natale, eccetera, ma tutte le serie, i cinepanettoni estivi,
quelli, sì.
che ce ne sono a go-go.
Esatto.
Noi partiamo con Terzo Indizio.
E oggi parliamo di Fumetto, troppo a lungo considerato un fratello minore nella grande famiglia delle lettere. Il fumetto che a fine anni 60 vive la sua rivincita, tanto da essere ridefinito finalmente letteratura disegnata. E il merito è in buonissima parte di un personaggio nato da un pennino dorato, nel vero senso della parola, Corto Maltese, un marinaio. Meglio, un mascalzone che può parlare con gli dèi, che naviga un mondo ricolmo di avventura e magia. Così lo definisce Frank Miller, l'autore di SimCity, che presto lo porterà, tra l'altro, in TV con una attesissima serie. Nelle sue avventure, Corto Maltese arriva veramente ovunque, anche a Lugano, a Montagnola per la precisione, a casa di Herman S., dove sarà preda di visioni e allucinazioni, perché il mondo di Corto Maltese è talmente fantastico, esagerato, da sembrare impossibile. E sarebbe così se non conoscessimo la storia di suo papà, di Ugo Pratt. Nasce per puro caso a Rimini il 15 giugno del 1927, ha poche ore di vita e non può ancora sapere, ma in tasca ha un'eredità importante, l'amore per la poesia. Merito di un nonno sefardita, così sono chiamati gli ebrei di Spagna, emigrato a Venezia, poeta e podologo. Avete capito bene?
No, questa
poeta
è la cosa più bella, è sì. bellissima.
Ed è
questa.
Un'autorità in tutte e due le sì. materie in Laguna. Poi c'è un altro nonno cresciuto a Venezia che ha origini anglo-francesi. Ma aspettate, nella storia c'è anche una nonna partita dalla Turchia che porta Ugo al cinema e ogni volta che tornano a casa chiede al bambino di disegnare quello che ha visto sulla grande tela bianca.
Grande nonna.
Aspetta, una zia attrice c'è che ha soli 7 anni, quando lui ha 7 anni lo accompagna alla Fenice a vedere Wagner e lo fa innamorare delle divinità germaniche, gli racconta i miti, la cabala. E mamma Evelina invece, che ha un'altra passione, i tarocchi, li legge alle amiche della nonna dopo aver chiacchierato davanti a tè, biscotti e cioccolata calda e aver ammirato naturalmente i disegni di Ugo, che cresce così fra racconti fantastici, ricordi di paesi lontani, la magia liquida di Venezia e un futuro letto nelle carte. Si sente già cittadino del mondo, di cui ha bisogno di raccontare tante storie. A 10 anni parte per l'Africa, Africa coloniale, in pieno fascismo. Conosce, ammira, parla, assorbe ogni colore e ogni profumo. Il papà, catturato dagli inglesi, prima di prendere la strada del campo di prigionia da cui non tornerà, ottiene di tornare a casa, prendere un libro, L'isola del tesoro, e metterlo nelle mani di Ugo, ricordandogli che anche lui un giorno troverà la sua isola. E sarà così. La trova inizialmente a Venezia, dove torna e dove raduna un gruppo di amici appassionati di fumetti americani e fonda L'Asso di Picche, una rivista. A 22 anni Ugo ha già vissuto come minimo 2 vite ed è per questo che forse parte per costruirsi la terza in Argentina. Asado, rugby, tango, letteratura, biliardo, amore e 2 figli, Lucas e Marina. Viaggia in lungo e in largo per il Sud America, scopre anche il jazz e diventa amico di Gillespie.
Nel 63 la crisi economica lo riporta a Venezia. In Argentina comunque tornerà altre volte e avrà due figli, Silvina e Jonas. Intanto il Corriere dei Piccoli, sì, il Corriere dei Piccoli gli dà un lavoro, ma è come se gli mancasse l'aria, mancano gli spazi sterminati dell'Argentina, quelli che un imprenditore e editore genovese, Florenzo Ivaldi, seppur metaforicamente gli restituisce. A 40 anni si trova di nuovo libero di creare senza pensieri, senza pesi contrattuali, senza schemi. Una ballata del mare salato, il capolavoro che nessuno aveva mai nemmeno immaginato. È il primo a guadagnarsi il titolo di letteratura disegnata. È la prima avventura di corto che vende milioni di copie in 25 anni. Alla fine le sue storie saranno 29, fino a volare verso il non luogo di un continente scomparso. Ma la magia di Pratt sta proprio in questo: non scompare, vive e rivive ogni qualvolta il marinaio con l'orecchino sembra strizzarci l'occhio. Anche i più piccoli hanno imparato a conoscerlo e quindi ad apprezzarlo, quando nel 2017 Topolino diventa addirittura topo maltese. Se volete anche voi comunque abbracciare la fantasia e la poesia di Hugo Pratt, non resta che viaggiare con le pagine colorate di corto, oppure farvi prendere per mano da Stefano Knuckel con il suo documentario Hugo in Argentina, o magari fare due passi a Granvaux sul lago Lemano, a pochi chilometri da Losanna. Lì, con le mani dietro la schiena, volgete lo sguardo a tutto quel blu che pare un mare e poi guardate accanto a voi, perché Corto Maltese sarà lì con voi. Guarda lontano dal 1995, l'anno in cui suo papà Ugo, che lì si era stabilito nell'84, se n'è andato, non prima di avergli ricordato che un giorno avrebbe trovato la sua isola del tesoro.
Non è facile pensare di andar via e portarsi dietro la malinconia. Non è facile partire e poi morire per rinascere in un'altra situazione, un mondo migliore. Non è facile pensare di cambiare le abitudini di tutta una stagione, di una vita che è passata come un lampo e che fila dritta verso la stazione di un mondo migliore. Del mondo migliore.
Sì, tutto è possibile.
Ma vogliamo parlare del mondo di Hugo Pratt? Cioè, appena migliore. Narrato una storia bellissima, una storia di vita, che uomo fortunato, sì, con queste nonne, con queste zie, con questo nonno, questo papà.
L'imprinting, cioè, è notevole.
Mamma mia!
Poi capisci perché da quella penna escono delle storie pazzesche.
Eh sì, chiaro, chiaro. Senti, allora, un doveroso ricapitolazio.
Mettiamo insieme.
Sì, volentieri.
Lo so, l'ho già detto, perché lo so che è molto difficile questa settimana, però.
Non puoi sempre farle facili, esatto, le cose, caro Stefano Ferrando.
Però qua e là magari vi do qualche altro aiutino. Comunque, gli indizi fin qui sono Vienna. Il primo giorno abbiamo parlato della Sacher, perché è tipica di Vienna.
Io ero talmente colpita da quella Sacher lì che ieri, erroneamente, ho detto gli indizi sono Sacher e invece è Vienna.
Vienna. Ti porterò una fetta di
sacco. Volentieri.
Comunque, Vienna. Poi Radio Radicale, ieri, sì, abbiamo parlato di Radio Libere, le prime,
giusto,
radio pirate. Abbiamo parlato però in modo particolare di Radio Radicale, perché, qua vi do un altro aiuto supplementare, il personaggio di cui andremo a parlare, il personaggio che ha scritto questo fumetto, l'indizio di quest'oggi, ha lavorato ad inizio carriera negli anni 80 a Radio Radicale. Questo è già un bel aiuto. Domani vi do un altro indizio.
Esatto,
quindi,
ecco. Allora scriveteci allo 076 321 1113 e vediamo chi
va al cinema, oppure chi si,
ecco,
porta,
esatto,
a casa una borsa carica di gadget di Rete 1.
Chi va al cinema e ha un anno per andare al cinema, perché i biglietti in tutta la Svizzera, sì, i biglietti valgono un anno, o se no questa interessante borsa di gadget. Rete 1, sì, dovete scegliere. Grazie Stefano Ferrando.
Grazie a tutti.
Grazie
voi
per le storie che ci stai raccontando col pretesto del gioco.
Esatto.
O le storie sono un pretesto per giocare, forse meglio. Grazie,
ciao,
buon
ciao
pomeriggio, ciao. We all got secrets, we try to hide them, leave them in the cellar, gathering dust. We cover the weak bits, show only the good sides, but I don't want this, it's gotta feel right. So let's build a house starting with the ground. If we work together, we can work it out. In the loudest storm, we can be so proud. Whoa, whoa. 'Cause it won't break down. From our shoulders, a house can be shaken, but I want you to know, love, I'll make a promise, swear on all life, this roof will hold us as long as we're alive. So let's build a house starting with the ground. If we work together, we can work it out. In the loudest storm, we can be so proud. It won't break down. Come rolling in, they'll hear us sing.